Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Questo ascolto è supportato da MD Supermercati Convenienti. Non so se avete notato anche voi, ma negli ultimi anni fare la spesa è diventato sempre più difficile. Nei decenni passati era quasi un rito familiare. Oggi ci dobbiamo destreggiare tra mille impegni e in più dobbiamo stare attenti al prezzo e alla qualità. Per fortuna però c'è MD, che al prezzo conveniente associa anche la qualità dei prodotti. MD ci risolve più problemi in un colpo solo. Diciamo che si va sul sicuro. E scaricando l'app di MD potrei avere altri vantaggi, oltre a scoprire tutto l'universo MD. Buongiorno amici ed amiche, bentornati negli ormai classici appuntamenti del lunedì, in cui andiamo a scoprire la storia che si cela dietro tutto ciò che ci circonda. Nel nostro podcast trovate un po' di tutto, si va dalle abitudini come l'aperitivo, fino ad arrivare a oggetti che abbiamo sempre davanti agli occhi. Io sono Max Corona e oggi vi voglio parlare di un alimento, un cibo che ha preso sempre più piede nelle nostre diete. Molti lo ingeriscono a forza perché credono sia un alimento ipocalorico. Ma è davvero così? Qual è la storia dietro le gallette di riso? E soprattutto, fanno davvero così bene come dicono? Beh, amici miei, non ci resta che scoprirlo. Partiamo, come nostro solito, dall'inizio, non dal riso ovviamente, ma da chi ha creato per la prima volta il riso soffiato. Il protagonista della nostra storia è il botanico Alexander Pierce Anderson e precisamente ci troviamo nell'anno 1901. All'epoca il nostro protagonista si trovava nei giardini botanici di New York per fare degli esperimenti per verificare la presenza di acqua nei nuclei dei cristalli di amido. Ora, non vi preoccupate, non vi voglio tediare con l'esperimento in sé, ma vi basti pensare che Anderson stava utilizzando l'amido di mais che mise dentro un contenitore ermetico che portò la temperatura di 260 gradi centigradi. Il contenitore esplose, ma nel disastro successivo Anderson, animato dal grande spirito dello scienziato che non vede fallimenti ma solo trasformazioni, notò che l'amido era diventato un ammasso poroso e soffiato con un volume quasi 10 volte superiore a quello precedente. Guardando quello che poi definirà il riso soffiato, decide che non solo era una bella scoperta, ma una scoperta sulla quale avrebbe potuto farci un sacco di soldi. Creò un laboratorio di produzione con il supporto della Quaker Oats, un'azienda che produceva cibo principalmente per la colazione. In realtà questa azienda non era un'azienda di quaccheri, come si potrebbe intuire dal nome, ma i quaccheri all'epoca erano considerati tipi integerrimi e quindi avrebbero dato un tono più autorevole all'azienda di cibo. Comunque, loro danno il laboratorio ad Anderson, ma non credono molto in questa invenzione, finché non si devono ricredere nel 1904, quando effettivamente cambiano idea tutti sul riso soffiato. Infatti il nostro protagonista porta la sua innovazione all'esposizione di St. Louis, un'esposizione che passerà poi alla storia, perché oltre al riso soffiato, in quella stessa esposizione venne presentato anche il burro di arachidi e il cono gelato. Due innovazioni di cui abbiamo parlato e raccontato la storia in questo podcast, vi lascio il link in descrizione se ve lo foste persi. In questa occasione la gente esce veramente pazza per il riso soffiato, che diventa uno snack economico e tutto sommato anche un po' gustoso. L'invenzione di Anderson venne messa in vendita con il nome di Puffed Wheat, grano soffiato. All'epoca le doti di questo alimento, altamente nutritivo e digeribile, erano talmente decantate che venne definito l'ottava meraviglia del mondo. Partire dal riso soffiato e arrivare alle gallette è stato piuttosto facile. Gallette che entrano in commercio verso gli anni 20, quando si diffonde una prima ondata di interesse verso il cibo definito così salutare. In America il vero boom delle gallette di riso avviene negli anni 80. È infatti il 1984 quando il Chicago Tribune descrive le gallette di riso come una rivoluzione, una mania che ha conquistato uomini, donne e bambine. Nel 1992 il mercato delle gallette rete valeva la bellezza di 174 milioni di dollari. Tenete a mente questo numero, 174 milioni di dollari, perché lo confronteremo con quello di oggi. E beh, state sicuri che non sono numeri assolutamente simili. Ma è proprio di questi anni, degli anni 90, l'associazione mentale e di marketing secondo cui le gallette siano un cibo molto più salutare di altri cibi, come per esempio il pane. In realtà non è proprio così. Infatti le gallette di riso hanno circa 400 calorie letto, più delle circa 300 calorie letto di pane. Una fetta di pane, d'altro canto, pesa circa 2-3 volte più di una galletta. Apporta più calorie, ma anche un potere saziante almeno 2 volte superiore. Inoltre, le gallette hanno poche fibre e un indice glicemico piuttosto alto, pari 85, che le rende tra l'altro inadatte a persone diabetiche e che mantiene sazi per poco tempo. Quindi effettivamente sono peggio del pane, ma come mai le gallette vengono quindi associate alle diete? È sicuramente un fatto di marketing, ma non solo. Il primo fatto da considerare e molto importante è che le gallette, parliamoci chiaro, non sono buone di gusto. Lo so, forse tra di voi ascoltatori ci saranno i feticisti della galletta, io li rispetto, ma chiunque non abbia questa strana perversione, non può venirmi a dire che sono più buone di un pezzo di pane. Il problema del pane, infatti, è proprio questo. Il pane è troppo buono e finiamo sempre per mangiarne più del necessario. Il gusto delle gallette invece è talmente anonimo, molti sostengono che è come mangiare il polistirolo, che non ci fanno venire voglia di mangiarle. Avete mai sentito dire qualcuno, per esempio, che voglia di galletta di riso che ho? Io non l'ho mai sentito, e se voi l'avete sentito scrivetemelo nei commenti, ma comunque io non ci credo. Le gallette hanno comunque delle caratteristiche che le hanno rese, insomma, il prodotto principe delle diete. Sono principalmente comode e soprattutto standard. Quando per esempio il nutrizionista ti fa una dieta, ti mette nella dieta i grammi esatti. Ecco, con il pane è difficile, forse non difficile, ma sicuramente scomodo. Devi tagliare una fetta di pane e vedere se effettivamente corrisponde a quanto indicato. Con le gallette invece sai che 2 corrispondono a tot grammi, è più semplice. Poi parliamoci chiaro, mangiare delle gallette è un po' il simbolo dello stare a dieta, una sorta di masochismo culinario necessario per imporci di mangiare poco e bene. Se mangiamo il pane, insomma, è come non stare a dieta e vale tutto, no? Ma come se la passa il mercato italiano delle gallette di riso? Oggi in Italia è la Fiorentini l'azienda che ha preso praticamente il controllo della categoria, sono sicuro che l'avete notata al supermercato. È un'azienda nata nel 1918 e che oggi è arrivata alla quarta generazione e fattura più di 100 milioni di euro vendendo gallette, una cifra che è praticamente la metà dell'intero mercato che c'era nel 1992. Quindi per farvi capire come questo mercato sia completamente esploso negli ultimi anni. E voi che rapporto avete con le gallette? Fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando. In descrizione trovate tutti i link per approfondire, nonché il link per aggiudicarvi una copia del libro Persone che pensano in grande. Se vi piace questo podcast e tutti gli altri miei podcast, sono sicuro che potrete apprezzare anche quel libro, una sorta di carrellata di storie che ci danno la giusta carica per affrontare le nostre giornate. Per oggi è davvero tutto, un abbraccio e un saluto dal vostro Max Corona.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.